Sta per arrivare un po' in sordina il bonus per prodotti sfusi e alla spina, di cui potranno usufruire circa 10.000 commercianti. Intanto il cibo nei supermercati si fa sempre più caro e un nuovo studio dell'Unione Nazionale dei Commercianti, scusate, dei Consumatori, mostra un trend preoccupante anche da noi. Le origini del rincaro le conosciamo e sono strutturali, ma che cosa possiamo fare per fronteggiare la crisi e non farci prendere dal panico? Io sono Andrea Di Innocenti e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Allora, partiamo da questa notizia che è passata un po' in sordina sui media nazionali, ma che è molto interessante. Ne parlano qualche giornale minore, Associazione dei Consumatori e Green Me fra gli altri. Ma a partire dal prossimo martedì 23 novembre parte ufficialmente il bonus per prodotti sfusi o alla spina per tutti gli esercizi commerciali piccoli e medi che hanno almeno una sezione del negozio in cui si vendono appunto prodotti senza imballaggi. Questo contributo, partiamo dal vedere chi riguarda, riguarda sia le piccole botteghe, quindi i cosiddetti esercizi di vicinato, che sono negozi appunto piccoli con una superficie di vendita non superiore ai 150 metri quadrati presenti nei piccoli centri urbani, le botteghe di medie dimensioni o i piccoli supermercati, ovvero parliamo di negozi con una superficie compresa fra i 150 e i 1500 metri quadrati situati in comuni con più di 100.000 abitanti. A patto che questi negozi abbiano affrontato delle spese nel 2020 per attrezzarsi alla vendita alla spina. Parlo del 2020 perché si tratta di un contributo a saldo, vuol dire viene erogato su spese che sono state già effettuate appunto nell'anno appena trascorso, da un po' trascorso perché siamo a novembre, comunque nell'anno passato. Quindi ecco, ricapitolando, se rientrate in una di quelle due categorie e avete affrontato dei lavori o acquistato dell'attrezzatura che vi serve per vendere prodotti sfusi o alla spina nel corso dell'anno passato, potete farveli rimborsare a fondo perduto, quindi insomma non è che poi dovete restituire questi soldi, fino a un massimo di 5.000 euro per azienda. Se invece non lo avete ancora fatto, ma avete in mente di fare lavori per introdurre nel vostro negozio, nella vostra bottega, un angolo o perché no tutto il negozio dedicato a prodotti alla spina e prodotti sfusi, potete fare richiesta per il bonus il prossimo anno, perché il bonus durerà per 2 anni perlomeno, quindi 2020 e 2021, poi può darsi che venga prolungato. Potete fare richiesta di rimborso fino ad un massimo di 5.000 euro per aziende, questo sia nel 2020 che nel 2021, l'avevo già detto. Sul come fare sembrerebbe abbastanza semplice, perché si fa tutto online sulla piattaforma padigitale.invitalia.it, a partire dal 23 novembre dovrebbe essere online appunto tutto il materiale, tutte le spiegazioni per chiedere il rimborso. Complessivamente i fondi che il governo ha messo a disposizione di questo bonus sono 20 milioni di euro per ciascun anno, quindi complessivamente sono in tutto sono 40 milioni, che facendo due conti così della serva, come si suol dire, potrebbero coprire i lavori di circa 10.000 botteghe, considerando un contributo medio attorno ai 4.000 euro ciascuno. Insomma, è un primo passetto, un po' timido per la verità, ma comunque in una direzione interessante, perché il problema dei rifiuti è uno di quei problemi sempre un po' sotto traccia, ma che rischia di far collassare l'intero sistema e quindi smettere il più possibile e il prima possibile di produrre rifiuti è l'unico modo sensato per affrontare questo problema. Fra l'altro, all'interno delle condizioni per accedere al bonus c'è il divieto per almeno 3 anni da quando si ricevono i soldi, i contributi, di dare i propri prodotti sfusi all'interno di sacchetti o contenitori usa e getta, e viceversa si incentivano le persone a portarsi da casa il proprio contenitore oppure a utilizzare sistemi di vuoto a rendere in cui il commerciante dà al cliente un contenitore con cui portarsi a casa appunto il prodotto, che poi gli viene restituito la volta successiva con tanto di cauzione. Quindi ecco, se avete una bottega o avete un amico che ha una bottega o avete un bottegaio di fiducia, diteglielo perché è un'iniziativa interessante. Ok, restiamo sul tema cibo, ma cambiamo leggermente punto di vista, perché i problemi legati al cibo non riguardano solo gli imballaggi con cui viene confezionato, ma ce ne sono anche altri che riguardano un po' la sua produzione e in particolare in questo momento storico il costo della sua produzione. C'è uno studio italiano dell'Unione Nazionale dei Consumatori che mostra come il caro prezzi stia diventando sempre più un tema attuale anche qui da noi. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi riferito magari ad altre nazioni, alla Cina, ma insomma anche in Italia c'è un problema abbastanza attuale. Ne parla Grimmi. Nel mese di ottobre sono lievitati i prezzi non solo di luce, gas e benzina, ma anche dell'olio, soprattutto dell'olio di semi, che è cresciuto addirittura del 17%, della pasta, della carne e di altri generi alimentari. I motivi di questi aumenti non sono un mistero, in parte li abbiamo già affrontati, svariate volte anche qui su Io non mi rassegno. Comunque, per ricapitolare, sicuramente incide il rincaro dei carburanti e di alcuni additivi tipo l'AdBlue, a cui abbiamo dedicato una puntata qualche giorno fa. Incide il costo più alto dell'energia, che aumenta sempre di più, soprattutto per via della scarsità di gas. Pesano un sacco il crollo della produzione di tanti prodotti agricoli, come ad esempio il calo della produzione di frumento duro causato dalla siccità di quest'estate e dalle ondate di calore eccezionale nel Canada e negli Stati Uniti, e dal clima un po' strano e ballerino in Europa, insomma qui da noi. E ecco, il problema è che in futuro nessuno di questi elementi è realmente circostanziale, a parte sì il Covid, ma fino a un certo punto. E considerate che poi nel prossimo futuro a tutti questi elementi si aggiungeranno anche gli effetti delle enormi immissioni di liquidità che tante banche centrali stanno facendo per far fronte alla pandemia in questi mesi. Tutte queste cause, appunto, sono in realtà profondamente connesse, per quanto queste connessioni non siano sempre alla luce del sole, e hanno a che fare sostanzialmente con cambiamenti climatici, esaurimento delle risorse fossili, più il Covid, che comunque vede nella crisi ecologica una delle sue concause, perlomeno, e a quanto ne sappiamo fino a qui. Il che fa di questa crisi non una crisi passeggera, ma un fenomeno strutturale che è destinato a durare, probabilmente a peggiorare, e che dovremo affrontare come società, sia nelle sue cause, sia nella gestione delle sue cause, che nella gestione dei suoi sintomi, per permettere banalmente alle persone di continuare a avere cibo a sufficienza per mangiare. Aggiungeteci anche a questa situazione già abbastanza complessa che notizia di 3 giorni fa riportata dal Post, un'autorità indipendente tedesca ha sospeso il processo di certificazione del controverso gasdotto Nord Stream 2, ovvero il gasdotto che dovrebbe collegare Russia e Germania, che dovrebbe trasportare un sacco di gas russo in Europa, passando appunto dalla Germania. I lavori del gasdotto in realtà sono già finiti a settembre e doveva entrare in funzione praticamente a settimane, ma questo procedimento bloccherà i lavori almeno fino al 2022. E fino ad allora Putin sembra intenzionato a tenere il freno a mano tirato sulla distribuzione del gas russo un po' in tutta Europa. Il che, diciamocelo, non è un grande dramma dal punto di vista ecologico se bruciamo un po' meno gas, anzi, è sicuramente una cosa positiva, ma ci metterà di fronte a una carenza di energia che si farà sempre peggiore in questi mesi. Ora, questa è un po' la situazione generale, e di fronte a queste notizie in molti possono probabilmente disperarsi, dire come faremo, sopravviveremo. Qualcuno di voi mi ha commentato un precedente video sulla crisi cinese, se non sbaglio, chiedendo se fosse il caso di fare scorte alimentari e di legname e per quanto tempo. Il che può anche avere un senso nell'immediato, se c'è un motivo specifico per cui sappiamo che nei prossimi giorni ci sarà una grave carenza di cibo o di energia, ma non è una grande soluzione nel lungo e neanche medio periodo, per un problema che, come abbiamo visto, è strutturale. Quindi non si tratta di resistere qualche giorno, ma di capire come struttureremo il sistema nei prossimi mesi e anni per far sì che non si ricreino le condizioni per queste crisi. E quindi non lo so, proporrei di ragionare in un altro modo, di fare qualcos'altro, ovvero di provare a introdurre nelle nostre vite e ancora di più, se possibile, nelle nostre comunità, degli elementi di resilienza alimentare ed energetica. Perché è chiaro che finché dipendiamo tutti per tutti i servizi essenziali come cibo e energia da prodotti che arrivano dall'altra parte del globo, non siamo resilienti, anche una piccola fluttuazione nei mercati può interrompere improvvisamente o rincarare di molto appunto l'approvvigionamento di questi che sono beni essenziali per la nostra sopravvivenza. E d'altra parte è anche vero che abbiamo gli strumenti per diventare più resilienti. Per quanto riguarda la produzione di cibo, ad esempio, ci sono un sacco di modelli, pensiamo alle CSA, alle Community Supported Agriculture, quindi comunità che supportano l'agricoltura, sono dei modelli nati negli Stati Uniti, ma che adesso sono molto diffusi anche da noi. Pensiamo all'esempio di Erbaia a Bologna, ma ce ne sono anche altri adesso. Ed è un modo che permette di produrre una buona parte di quello che ci serve per quanto riguarda la produzione di cibo, in quel caso, produzione agricola, a livello di comunità, anche nelle città. Per l'energia esistono, grazie anche al lavoro fatto qualche anno fa dal parlamentare europeo Dario Tamburrano, quindi c'è anche un pezzetto di Italia in questa cosa, in questa che poi è diventata una normativa europea, esistono adesso le comunità energetiche, ovvero la possibilità di mettersi assieme per produrre e consumare energia verde a chilometro zero, o anche di diventare prosumer energetici se non abbiamo vicini particolarmente illuminati, ma possiamo anche farlo da solo volendo. Insomma, se volete metterlo qualche sfilatino in freezer in più, va bene, non c'è niente di male. Però, ecco, intanto potete iniziare o possiamo iniziare a lavorare su qualcosa che sia un po' più a lungo termine, quindi lavorare sulla resilienza a partire dal posto dove viviamo. È ovviamente solo un consiglio, ma come diceva il nostro primo presidente Luigi Paoletti, that's my two shakes, questi sono i miei due shake in quel caso. Va bene, io vi saluto, direi che per oggi abbiamo finito, vi do appuntamento a a lunedì, scusate, mi confondo sempre con i giorni, con una nuova puntata di Io non mi rassegno, puntuale alle 8 sui canali YouTube e Spreaker, Spotify e sulla pagina Rassegna Stampa italiaicambio.org, e come un giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.